Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Diciamo, l'interesse che suscita la storia di Livio Dorigo con gli animali, no? E ci conforta e nello stesso tempo ci permette di continuare, diciamo, nelle varie tappe della mia vita, da giovinetto, anzi da adolescente, come abbiamo fatto nell'ultima puntata, a passare negli anni successivi in altre parti anche del nostro territorio e vedere le differenze nel tempo e nello spazio dell'agricoltura familiare e dell'agricoltura industriale e poi progressivamente passare dagli anni 30 agli anni 50 in altre situazioni e vedere come è cambiato anche la conduzione della famiglia agricola, la conduzione degli animali, i bovini, i suini, e la dimensione anche dell'allevamento, le tecniche che la famiglia contadina oppure l'industria zootecnica applicava, ed è una cosa che è sicuramente interessante, e non soltanto per chi fa il contadino, ma anche per chi che è utente e consuma il cibo, vedere le differenze di come si producevano anche i vari prodotti, come sono cambiati, diciamo, e anche la qualità del prodotto, la carne come veniva trattata, diciamo, con il frigo. Una volta non c'erano i frigoriferi, c'erano le ghiacciaie, c'era la fabbrica del ghiaccio, mi ricordo a Pola, di Kupelwieser, e portavano con un piccolo camioncino, portavano il ghiaccio presso i ristoranti, presso i negozi, no? E vedere come è cambiata anche la mentalità della gente, la mentalità delle massaie rurali, ma anche delle utenti, delle cuoche di famiglia. Ecco, e la dottoressa Cimolino, che può vedere questa situazione cambiata da angolature diverse, la pregherò di fare delle domande, no? In modo da sollecitare la curiosità del l'ascoltatore, si metta dalla parte dell'ascoltatore, no? Dell'utente, no? E mi solleciterà, diciamo così, nel illustrare alcuni aspetti della mia vita che mi farà anche piacere ricordare, ecco. Bene. Dottoressa Cimolino.
Allora, siamo ritornati nelle scatole dei ricordi, quindi oggi vogliamo parlare di Livio Dorigo nel suo periodo dalla partenza da Pola e poi la sua vita internazionale, perché Livio ha avuto anche delle esperienze internazionali molto importanti nella sua formazione. Quindi, per continuare questo dialogo su Livio Dorigo e gli animali, continueremo proprio dalla partenza, che avvenne appunto nel 47, quindi un ragazzo giovanissimo, neanche maggiorenne, che parte da Pola con i suoi genitori e non viene a Trieste come tutti noi in questo momento pensavamo, ma invece arriva nella città capitale d'Italia, a Roma. Sì, sì. A Roma, dove comincia a fare esperienze, tra l'altro con i genitori, quindi abbiamo raccontato del mestiere del padre, della madre, di questa attività di salumeria, di contatto con la filiera del cibo e di contatto con tutto quello che era la carne e quindi sicuramente con gli allevamenti, gli allevatori, le tipicità dell'Istria, e ci troviamo di fronte a un mondo diverso dove naturalmente si mangiavano altre cose diverse, perché la nostra macelleria, la nostra salumeria era ed è tuttora diversa da quella romana, e quindi questo cambiamento vissuto da Livio proprio nel mestiere del padre. E quindi chiediamo subito a Livio quando è arrivato e qual è stato, diciamo, il suo adattamento a quella situazione.
E la situazione politica internazionale, e soprattutto quella che ha interessato la nostra zona di confine tra l'est e l'ovest, la barriera di ferro, ha coinvolto anche la mia famiglia, e noi abbiamo fatto non le valigie, ma abbiamo raccolto tutto quello che si poteva, no? Il governo italiano, ma anche quello jugoslavo, ha messo a disposizione le linee ferroviarie jugoslave sul territorio jugoslavo dell'Istria, la vecchia ferrovia Pola-Trieste, no? E l'Italia ha dei vagoni ferroviari, e abbiamo caricato anche il materiale, le macchine che aveva mio padre a Pola in Salumeria, diciamo, macchine che avevano anche dei nomi, diciamo così, Wolf era lupo, una macchina per trinciare la carne per fare le Luganiche di Vienna, o un'altra macchina per fare i pezzettini un po' più grossi e anche i lardelli per le cranio e altri tipi di prodotti, no? Le ha caricate e le abbiamo portate dove? A Roma, al villaggio Giuliano, dove siamo stati accolti dall'opera profughi, e diciamo, molti sono venuti, molti esuli, e noi abbiamo messo come famiglia su un piccolo laboratorio di carne suina. E devo dire, le esperienze sono state, diciamo, interessanti, ci hanno coinvolto proprio, no? Perché siamo in Italia, Trieste e Roma, però diciamo, le consuetudini, le tradizioni della lavorazione, soprattutto della carne suina, sono completamente diverse. Per esempio, a Roma, le Luganiche di Vienna, le Wursten, allora, alla fine della guerra, non sapevano neanche cosa fossero. Le cranio, ancora meno. La lavorazione e la conduzione degli allevamenti, mio padre ha messo su degli allevamenti, addirittura ha trovato due contadini dell'agro polese che sono venuti a Roma e sono diventati soci. Mi ricordo la famiglia Pozzi, che erano dei contadini che avevano una bella azienda a Pola, gestivano, diciamo, un'azienda per la produzione di suini principalmente, ma avevano anche l'azienda, diciamo, familiare. E poi c'erano i De Leo, che lavoravano anche loro in un'altra parte della città, della campagna polese, e i Milevoi, ma i Milevoi non sono venuti a Roma, ma questi due sì, ed sono diventati soci e hanno messo su un allevamento di suini. Ma le condizioni erano diverse, ma era diverso tutto, anche il rapporto con i veterinari, con le vaccinazioni, tanto che poi questo allevamento ha preso la peste suina e sono morti anche i suini. E lì è stata una tragedia, perché quei 4 lire che si erano portati dietro sono sfumate e diciamo, hanno perso, diciamo, un'occasione. Ma poi hanno messo su un laboratorio, acquistavano e andavano a vedere apposta i vari allevamenti, e hanno incominciato, diciamo, a lavorare che cosa? I prodotti tipici locali che loro facevano a Pola, e andavano molto bene perché avevano una consuetudine anche di critica positiva con gli avventori, con le massaie, diciamo, le cuoche di casa, che diceva a mia moglie, a mia mamma, che vendeva i prodotti fatti da mio padre, stavolta però, ecco, anche il prosciutto cotto non era il solito. Sì, sapevamo, perché diciamo, anche la maturazione delle carni non è stata quella tradizionale. Ma che cosa è questa diciamo, maturazione delle carni? È un grosso problema che l'abbiamo visto in tutto il suo, diciamo, sviluppo. la carne del bovino, ma anche del suino, appena macellato, non può essere lavorata e soprattutto cucinata e messa sulla tavola del consumatore. La carne ha bisogno di essere maturata. Le fibre muscolari, con la rigidità cadaverica al momento della macellazione, no? Deve essere poi gestita dagli enzimi che sono nelle fibre muscolari, che dalle grosse cellule vengono un po' alla volta ridotte a, diciamo, molecole e fino addirittura ad aminoacidi. Ci sono dei prosciutti, per esempio quello istriano, che ha una bella maturazione, addirittura ci sono dei puntolini bianchi. Che cosa sono? Sono degli aminoacidi che vengono, diciamo, messi in evidenza alla fine della maturazione. E allora il prosciutto istriano non lo si mette nella morsa e lo si taglia a fettine sottili, sottili, non si fa il famoso rodoletto de prosciutto. E lì si taglia a scaglie e sembrano che siano dure, le metti in bocca e si sciolgono. E allora, diciamo, il gusto è diverso e l'approccio con il consumatore è diverso e la capacità anche di commercializzare il prodotto è diversa. E non ha fatto un grosso affare, tanto che mi dicevo, ma la Sagaroma mangi la pizza, e il Golas che lo fa sia a Trieste, perché i gusti sono diversi e tu non vai incontro a soddisfare il gusto del romano, ma noi siamo il villaggio giuliano, e sì, è vero, siamo tra i nostri profughi, però la tua attività non può esaurirsi nel soddisfare 20 famiglie o 30 famiglie. Un laboratorio ha bisogno di una sua programmazione, di una sua preparazione e avere anche i locali per stoccare. E lì è venuto fuori il problema del frigorifero. Perché? Perché la maturazione delle carni di suino o delle carni di bovino le devi fare in frigorifero a una determinata temperatura. E i frigoriferi non c'erano le ghiacciaie, c'era la fabbrica del ghiaccio, e quindi tutta un'organizzazione da reimpostare. E quindi le cose si sono chiuse, io ho chiuso la mia esperienza in quel di Roma.
Quindi l'attività si è chiusa?
Si è chiusa, non si è chiusa in modo felice. Mio padre ha acquistato un negozio di macelleria e lì era più facile soddisfare le richieste del consumatore, perché i tagli erano gli stessi. E il frigorifero l'ha acquistato e la carne la faceva frollare, e quindi ha chiuso in bellezza. Ecco.
Quindi questa esperienza di imprenditoria, con le caratteristiche giuliane, ha dovuto adeguarsi a quelle che erano poi le caratteristiche romane, aprendo questa macelleria che poteva essere fruita da tutti i cittadini romani, giustamente. Quindi abbiamo portato la tradizione, abbiamo portato le macchine, la lupo e tutto quanto, ma probabilmente poi sono servite a ben altro, è continuata l'attività. Ma dopo l'attività che comunque abbiamo sentito ha coinvolto comunque dal punto di vista organizzativo anche questo ragazzo Livio, che negli anni, verso i 20 anni, 17, 18 anni, comunque si è trovato a dare una mano alla famiglia, ma a un certo punto dopo le scuole medie e superiori Livio ha avuto la possibilità di fare una facoltà e ha scelto veterinaria. E la domanda è: perché hai scelto a quel punto questa facoltà? Qual è stato, lo sprone verso una vita con gli animali e voglio fare il veterinario?
Ma ci sono stati diversi, stimoli che mi hanno condotto su quella strada. Innanzitutto la figura del veterinario a Pola. C'era un grosso rispetto per questo veterinario, che era l'autorità sanitaria e svolgeva un ruolo importantissimo. Il veterinario era il custode della salute del consumatore di carni e di prodotti dell'animale. E ce ne sono tantissime, ma la lavorazione, il rapporto che anche l'operatore doveva avere con questo prodotto, per esempio il veterinario controllava anche l'igiene della persona, per esempio un macellaio o uno che lavorava in un laboratorio per le carni, non poteva avere dei vestiti o delle flaide, come le chiamavamo noi, scure, nere o abiti scuri, doveva avere abiti bianchi, le flaide bianche, e le maniche non potevano scendere al di sotto del gomito, e non poteva portare né braccialetti né orologi, doveva avere le unghie ben tagliate. Addirittura si facevano degli esami per capire se sapevano anche lavarsi le mani questi, qual era l'igiene proprio della persona. E il veterinario aveva, era un nume tutelare del consumatore e anche garantiva l'attività e la salubrità del prodotto. E questo mi aveva affascinato moltissimo, ma mi aveva affascinato anche un'altra cosa. C'è un esempio, un episodio della mia vita che è stato importantissimo anche nel darmi questo indirizzo. Il macello. A Pola c'era una macellazione familiare. Il contadino macellava il suo suino e c'era la famosa festa del porco, no? Quando macellavano il suino, che era la cosiddetta musina degli scarti della cucina della famiglia. Avanzava due patate, non molte avanzavano, ma però quello che avanzava veniva stoccato per il porco. E il porco aveva poi un suo integratore alimentare, che era la crusca, o era il pane, o era altre cose, la verdura, per esempio, e quindi aveva una dieta equilibrata. Ed era interessante, vedere questo rapporto con i nostri animali. E devo dire che
eravamo al macello.
Ecco, un po' alla volta, ho cominciato a frequentare il macello. E per Pasqua sono arrivato quando macellavano gli agnelli. Ed è uno spettacolo, che può lasciare delle tracce anche psicologiche e ricordi, che non tramontano rapidamente in un bambino. Però in quel periodo io mi preparavo anche per la prima comunione e per la cresima, e seguivo il catechismo. E ci illustravano anche che cosa era la Bibbia e che cosa era il sacrificio di Isacco. E allora mio padre mi ha collegato il sacrificio di Isacco e la macellazione dell'agnello per Pasqua, e mi diceva: adesso ti vedi se ti dà coraggio di strassare la carne e tutto il cibo che madre natura ci mette a disposizione. Il cibo è sacro. Il cibo ha un ruolo nello sviluppo della natura che l'uomo deve tenere sempre presente, perché noi dipendiamo dalla natura e dal cibo della natura. La nostra salute e il nostro è legato anche al territorio. Tu non puoi andare tranquillamente dall'Istria e andare in Argentina e trovare una soddisfazione nel consumare quel tipo di prodotto argentino. Un po' alla volta tu ti rendi conto che sei legato attraverso il cibo al territorio. Ma che cosa è questo legame? Questo legame è la madre terra. Tu hai due madri, hai la madre della tua famiglia, ma hai anche la madre terra, alla quale devi essere riconoscente anche per tutto quello che ti dà. E ti dà, e non solo il cibo, ma anche la lana della pecora per coprirti d'inverno, e ti dà tutta una serie di comfort che tu magari, diciamo, di cui non ne fai caso. Ma poi alla fine, se tu ti metti a riflettere come tu sei legato a madre natura, tu vedi che tu fai parte della natura, fai parte della terra, e non puoi dimenticare questo fenomeno qui, perché è la tua vita, ecco.
È infatti importantissimo questo insegnamento che, vabbè, ti ha portato, insomma, a fare veterinario, ma anche e soprattutto sarebbe importante per tutti i bambini, o perlomeno i ragazzi, che imparassero probabilmente da questo padre, che effettivamente ha dato un senso di importanza proprio a quello che è l'uso dell'alimento. Beh. E anche al sacrificio, legandolo alla storia di Isacco, ma al sacrificio di questi animali, e quindi ripensare allo spreco, se vogliamo, no? Cioè, quindi noi quando vediamo la carne oggi nei supermercati, o comunque mangiamo la carne eccetera, bisogna pensare che c'è stato un sacrificio di un animale. Quindi poi naturalmente ci saranno persone che decideranno che non vogliono mangiare la carne, però effettivamente per chi è carnivoro dobbiamo anche pensare che la carne ha un valore importante. E quindi, come si faceva una volta, giustamente bisogna anche cercare di essere parsimoniosi e cercare di dare a questo alimento l'importanza che ha. Ecco, quindi siamo arrivati a Livio, che va all'università. Livio va all'università, ma non a Roma. Va a
Perugia.
A Perugia, e quindi l'esperienza perugina di Livio, dove ha incontrato tanti compagni, è entrato in questa università della veterinaria, con però insomma poi fa un percorso particolare, quindi l'esperienza del perugina.
Ma è stata interessante un po' per la città. È una città del centro Italia, una città, diciamo, che non è tanto conosciuta, diciamo, anche sotto profilo turistico e artistico, e invece è una sede molto importante della cultura italiana. Il nostro risorgimento non si è sviluppato solo a Siena e a Firenze, ma anche in Umbria e nelle Marche, diciamo, e devo dire che lì si sente dove si vive, ecco. E l'università è stata, diciamo, un incontro tra figli di famiglie che avevano quasi tutte la stessa origine. O erano figli di macellai, o erano figli di contadini, non erano figli di filosofi.
Era quindi si stava preparando una generazione per quell'Italia che doveva proprio recuperare dopo il conflitto.
Ed noi abbiamo fatto gli studi in un periodo molto importante, periodo di sviluppo della zootecnia dopo la fine della guerra. Ed è stata una cosa, diciamo così, che ha preso di sorpresa anche la stessa università, gli stessi professori, e devo dire che ci hanno accolto. Noi eravamo, nel mio corso, eravamo in 47, l'abbiamo finita in 4.
Quindi una selezione piuttosto pesante.
E insomma, Tutti quanti con 110 lode, perché i professori ci hanno accompagnato. E vi devo dire che quando io sono diventato assistente e mi sono ammalato e sono ritornato a casa a Roma dalla mia famiglia, il preside della facoltà, che era prorettore anche dell'Università di Perugia, è venuto a casa mia a trovarmi, e io ho la fotografia davanti a casa mia con il preside della facoltà, prorettore dell'Università. Il rapporto che c'era tra noi e i nostri docenti era un rapporto di padre e figlio. Ci hanno portato, diciamo, a fare questo mestiere, diciamo, proprio con grande, grande passione.
Ci fermiamo quindi all'università questa volta, perché non abbiamo più il tempo di continuare, ma sarà per la prossima puntata. Ripartiremo quindi da Perugia, ringraziando sempre Livio per questa generosità nei racconti.
Ecco, no, io ringrazio anche gli ascoltatori, se hanno la pazienza di seguirci, avremo l'occasione di aprire alcune finestre, diciamo, molto importanti, che potranno anche segnare cambiamento di pensiero, come è capitato a me con mettere d'accordo l'esperienza del macello con l'esperienza, diciamo, della Bibbia. Sono delle cose che uno mai pensa di poter collegare e invece hanno cambiato il mio modo di pensare.
Un saluto
ai nostri ascoltatori, un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.